Ciao, Osti.
Però devi allargare un po' l'immagine perché si vede da Gianni e Ivan in poi. Chi si siede più avanti di qua non si vede. Ecco, adesso si vede Roberto
E la borsa di qualcuno.
e la borsa di qualcuno. Devi mettere il grandangolo. Mi hanno filata per niente.
No. Messa bene.
Chi è arrivata Morgana? Ah, ho
Saluta con la manina.
visto la manina, però non si vede chi è.
Però ha risposto a Morgana, quindi sarà lei.
Ho fatto così.
Indovina chi è, quale consigliere arriva.
Diciamo il toto consigliere.
Mamma mia. Vabbè.
Chi manca, Alice?
Mm.
Andrea forse è arrivato.
C'è pure il focarello nella baita, visto? Poi c'era il
C'è giusto, c'è la luce, c'è
focarello,
l'effetto.
ma il fuoco nel camino.
Sì. No, si intravede, si vede la luce che fa.
Vabbè. Parliamo io e lei, Stella, se vuole.
Boh, insomma, no, io sono rimasta, a parte che non sto tanto in forma, c'ho mia figlia con 39 e mezzo di febbre.
Ah, però.
Sì, stamattina adesso ancora risalita, quindi
Caspita.
insomma, stiamo un po'. Io non è che sono proprio in formissima, allora ho detto, vabbè, visto che c'è questa opportunità.
Giustamente.
Ti ha spento il microfono, non si sente che sta brontolando. Si vede che gesticola.
Ma ci sentono loro?
Sì. Proviamo a dire una parolaccia al sindaco. Non so se stiamo già registrando.
Non penso, non vedo il dischettino rosso.
Ah, vabbè, no, io non ho. Con le nuove cose che hanno installato, non, è la prima volta che lo faccio online.
Ah, giusto, è vero. Io
Ma va un sonno. Dovrebbe spostare un po' la videocamera perché si vedono gli occhiali.
Ah sì? Perché
Sì.
non... Ma io mi vedo, ma non mi vedo. In che senso? Sì, si vedono gli occhiali, giusto?
Sì, si vede un po' a metà. Vabbè, così.
Iniziamo, dai.
Eccolo.
No, su Facebook anche no. Ah, solo
Ah,
YouTube. Controlli tu, dai. Controlli tu. Bene, buonasera a tutti. Consiglio comunale il 28/11/2022. Do la parola al segretario, dottoressa Maria Rosa Armanni, per l'appello.
buonasera a tutti. Toni Giuseppe,
Presente.
Tagliocchi Daniele,
Presente.
Britta Maria,
Presente.
Carminati Alice,
Presente.
Alborghetti Morgana,
Presente.
Di Palma Carmela, Cusmini
Presente.
Andrea, Palazzini
Presente.
Roberto, Lorenzi Cristian,
Presente.
Valota Giovanni, Bassani
Presente.
Ivan.
Presente. Bene, grazie a tutti per la partecipazione. Il primo punto all'ordine del giorno è la comunicazione adozione atto di giunta comunale avente ad oggetto secondo prelievo dal fondo di riserva di competenza di cassa di quella delibera di giunta comunale 99 del 12/10/2022. Si tratta di una mera comunicazione, quindi non servirà la delibera. Il fondo di riserva è un fondo che tutti i comuni devono istituire all'interno del bilancio comunale. Non deve essere inferiore allo 0,30 dell'insieme di una serie di voci del bilancio e non superiore al 2% del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio. Durante l'anno, quando si pongono delle esigenze che rendono i capitoli che non hanno l'intera copertura sono scoperti, si può con una delibera di giunta fare affidamento a questo fondo di riserva. Nel caso di specie, come avevo già detto, anche allo scorso Consiglio Comunale stiamo facendo frequentare alla ragazza che abbiamo messo all'ufficio tributi una serie di corsi che non avevamo previsto inizialmente inizio anno e anche in questo caso abbiamo prelevato per far fronte a queste spese di formazione. Se non ci sono osservazioni, diamo atto semplicemente della comunicazione, non serve votazione, vero Maria Rosa? Bene.
Sì, non serve,
Ok,
non serve.
quindi diamo atto della comunicazione che deve avvenire nel primo consiglio utile, appunto questi atti della Giunta devono essere comunicati al Consiglio Comunale. Il secondo punto all'ordine del giorno è la variazione finale di competenze di cassa al bilancio di previsione 2022-2024. È un atto obbligatorio che deve essere assunto entro il 30 novembre di ogni anno. E che prevede sostanzialmente un'analisi di tutti i capitoli di entrata e uscita, sia sulle spese in conto capitale che su quelle in conto corrente, e sostanzialmente fa una ricognizione di quelle che erano le previsioni alla luce di quelle che sono state le spese. Le voci principali che abbiamo già avuto modo di dare conto nel corso dell'anno sono quelle che riguardano le spese per l'energia elettrica e il riscaldamento, che hanno comportato una spesa che si è assestata intorno ai 57.000 euro, che è esattamente il doppio di quello che avevamo previsto a inizio anno, e che è legato chiaramente agli aumenti che ci sono stati. Peraltro, la sfortuna ha voluto che proprio quest'anno, a metà anno, scadessero le convenzioni. Sapete che come enti pubblici noi passiamo attraverso Consip per acquistare l'energia elettrica e il gas. La scadenza dell'energia elettrica era a luglio, mentre del gas era ai primi di ottobre. Quindi la sfortuna ha voluto che abbiamo rinegoziato il prezzo con le condizioni esistenti che hanno visto necessariamente un aumento dei prezzi relativamente a questa voce. relativamente al prossimo anno, chiaramente andrà previsto a bilancio una maggior spesa per quanto riguarda questi capitoli, perché se quest'anno abbiamo fatto fronte attraverso l'utilizzo dell'avanzo, noi avevamo dei fondi Covid che c'erano stati trasferiti dallo Stato per l'emergenza Covid che non avevamo spesi, non avevamo speso, erano circa 97.000 euro, ne abbiamo spesi 57, ne sono avanzati ancora 40.000. È chiaro però che in sede di previsione di bilancio non si può utilizzare l'avanzo, perché l'avanzo si può utilizzare solo dopo che è stato approvato il consuntivo, quindi a partire da maggio. Noi quindi per stendere il bilancio di previsione dovremo far fronte a questi costi facendo quadrare i conti indipendentemente dal fatto che abbiamo un avanzo di amministrazione che, se ricordate, si assesta intorno ai 400.000 euro, più o meno di avanzo libero, e che quest'anno abbiamo utilizzato solo in minima parte, parliamo di un utilizzo pari a 30.000 euro. Quindi abbiamo ancora 370.000 euro di avanzo, che sicuramente sarà utile nel caso in cui questa emergenza dovesse proseguire, ma sarà altrettanto utile per far fronte a tutte le spese di investimento che dovremo affrontare. Come sapete, abbiamo vinto due bandi del Piano Nazionale di Resilienza, uno da 3 milioni di euro, poco meno di 3 milioni di euro per l'edificio fabbrica di Malpaga, un altro da 835.000 euro per la nuova aula mensa presso le scuole. Se si considera un aumento del 20% dei costi delle materie prime, stiamo parlando di un problema importante, e quindi anche l'avanzo che abbiamo non basterebbe per coprire i maggiori costi di questi due progetti. Quindi la prudenza ci impone di tenere da parte questo avanzo e di vedere come si evolvono questi progetti e come si evolve la problematica dell'emergenza appunto energetica. Settimana scorsa ho partecipato all'assemblea ANCI, che è questa assemblea che riunisce tutti i sindaci d'Italia, e in quella sede, anche alla presenza di vari ministri del governo, ci sono stati più impegni a sostenere i comuni e a mettere risorse per favorire la quadratura dei conti dei bilanci del prossimo anno. Sono impegni verbali perché ad oggi nella legge di bilancio non si rinviene niente a favore degli enti pubblici, sono stati stanziati soldi per le famiglie e le imprese, ma per i comuni e le province e gli altri enti al momento non ci sono risorse. Si auspica che magari nel percorso parlamentare che iniziava da stamattina ci sia qualche intervento. Altre voci importanti non ce ne sono, se non che tutti gli investimenti che avevamo previsto quest'anno sono stati realizzati integralmente, ad eccezione di alcuni interventi su alcune viabilità e alcuni marciapiedi, perché appunto le risorse sono finite e quindi abbiamo ritenuto di non farle, proprio perché non sono urgenti, a parte il parcheggio banca che era in una condizione pessima e aveva necessità di essere realizzato, ma gli altri abbiamo preferito rallentare per vedere come si evolve la situazione a seguire. Ricordo l'intervento importante che era imprescindibile sul tetto della palestra, che è costato euro più euro meno circa 98.000 euro. È stata rifatta integralmente la copertura, rimosso il fotovoltaico, perché sopra c'era un fotovoltaico, quindi prima rimosso il fotovoltaico, rifatta la copertura, riposizionato il fotovoltaico. Ad oggi ha piovuto poco, sembra che il tetto sia perfetto, non piova più giù, quindi sembra che il risultato finale sia stato ottimo, peraltro con un intervento che inizialmente avevamo previsto con la resina, che sarebbe costata intorno ai 60.000 euro più IVA. Abbiamo preferito rifare la copertura con questi pannelli sandwich perché ci consentono una durata più a lungo e peraltro avevano anche la funzione di coibentare un po' la palestra, altrimenti la resina sarebbe stata stesa su il fibrocemento che c'era, ma qualche perplessità l'avevamo, anche se loro la garantivano 10 anni, questi sono garantiti 20, quindi con circa 30.000 euro in più IVA compresa, perché considerate che lì l'IVA era il 22%, quindi l'importo dell'IVA è importante, che noi non scarichiamo perché quella non è a differenza del centro sportivo, non c'è all'interno un bar, è un'attività dalla quale riceviamo un canone di locazione, quella è una struttura scolastica e quindi paghiamo l'IVA e non la recuperiamo. Il centro sportivo è uno dei pochi casi in cui invece recuperiamo l'IVA che andiamo a investire tutti gli investimenti che facciamo al centro sportivo. Altre voci particolari non mi vengono in mente. Abbiamo confermato tutti i contributi che avevamo, abbiamo previsto a bilancio un contributo, prima del Covid con la scuola si organizzavano sempre dei progetti, extra rispetto al piano di diritto allo studio. Anche quest'anno abbiamo previsto una breve voce di 2.000 euro che ha come obiettivo quello di abbattere i costi di un'eventuale gita che vorremmo far fare ai ragazzi, quindi ragazzi di terza media e di seconda media, vorremmo portarli al Parlamento europeo. Ho già prenotato l'accesso con le classi alla plenaria del Parlamento europeo, ovviamente poi dipenderà dalle famiglie se decideranno di aderire a questa progettualità. Il percorso prevede l'accesso alla provincia, l'accesso alla regione Lombardia e poi l'accesso al Parlamento europeo, quindi l'avvicinamento dei ragazzi alle istituzioni politiche che non siano solo il comune, ma anche realtà più grandi. Ovviamente è un contributo che se non viene realizzato il progetto non viene erogato alla scuola perché è straordinario rispetto al piano di diritto allo studio. Se non ci sono osservazioni, ovviamente la variazione finale ha al suo interno il parere del revisore dei conti che ha espresso il parere favorevole di congruità, coerenza e attendibilità contabile.
Il fondo funzioni fondamentali,
Sì.
che risulta essere nel prospetto dell'avanzo di 91.000 euro.
Esatto.
Quello è utilizzabile totalmente per eventuali costi maggiori di energia
Sì.
elettrica o c'è qualcosa che è già utilizzato?
No, quello ne
Quello
abbiamo usato 40, ne avanzano 40
ne
secondo
avanza in 40 ancora.
me, che sono le funzioni fondamentali Covid che avevamo tenuto lì. Puoi spenderlo solo per le funzioni fondamentali legate al Covid e quest'anno in forza di una norma erano spendibili per l'energia. Però non li abbiamo spesi tutti, sono lì ancora, quindi 40.000 li abbiamo. Sono vincolati per le funzioni fondamentali. Il problema qual è? Che noi adesso approviamo la variazione finale, tiriamo la riga e diciamo quanti ne avanzano, ma noi non possiamo usarli finché non avremo approvato il consuntivo del prossimo anno, che approveremo a maggio.
Però se ti permettono di usarli anche per il 2023,
Certo.
quegli 80.000 di differenza che usi in avanzo, puoi usare più, che andrebbero invece restituiti.
Sì, lo scopo è quello. Non li abbiamo spesi tutti perché l'obiettivo è siamo stati previdenti. Sì, stazione ecologica è previsto il secondo lotto e ovviamente abbiamo trascinato tutti gli investimenti, la fabbrica, la scuola, l'ampliamento della mensa e la ristrutturazione dell'asilo di Malpaga, sempre con un eventuale accesso a un bando. Esatto. Piccolissimo, però potrei riuscire a vederci, sì. Va bene, se non ci sono osservazioni, Maria Rosa, posso chiamare la votazione di chi è presente e poi far votare verbalmente Stella? Sì.
Sì, va bene,
Quindi,
sì.
chi è per l'approvazione della variazione finale di competenze di cassa al bilancio di previsione 2022-2024? Alzi la mano. Unanimità dei presenti, chi è per l'immediata eseguibilità? Alzi la mano. Unanimità dei presenti. Chiamo la votazione del consigliere che è presente in collegamento video. Carmela Di
Favorevole
Palma.
ad entrambe.
Benissimo. Grazie. Allora, poi passiamo al terzo punto all'ordine del giorno, che è l'atto di indirizzo per la costituzione della comunità energetica rinnovabile denominata CER2 Castelli. Allora, questo è un atto che potevamo anche evitare, ma in realtà Regione Lombardia Regione Lombardia ha bandito un bando, che poi in realtà non è un bando, è una manifestazione di interesse che scade il 31 di dicembre e che consente ai comuni di fare la richiesta, quindi è una pre-richiesta, di essere ammesso a finanziamenti per la realizzazione di impianti fotovoltaici da destinare alle comunità energetiche rinnovabili. Come sapete, da giugno noi siamo partiti con il percorso, affiancati da una società, per la costituzione della comunità energetica rinnovabile di Cavernago. Che cos'è la comunità energetica rinnovabile? È una sorta di... no, se uso condominio vi spavento. È una sorta di gruppo di cittadini che decidono di realizzare impianti e di condividere l'energia che viene prodotta da questi impianti. È una novità in tema di energia e l'Italia è un po' un fanalino di coda, nel senso che esiste una delibera della comunità dell'Unione Europea che prevedeva queste comunità energetiche e in alcuni soprattutto stati del nord Europa sono già state realizzate. In Italia è stata recepita questa direttiva europea, dovevano arrivare i decreti attuativi del Ministero dell'Ambiente il 30 giugno di quest'anno e non sono arrivati. È stata fatta una pressione importante sul ministro uscente del governo Draghi perché firmasse questi decreti attuativi che paiono essere pronti sul tavolo, ma il ministro ha preferito non firmarli perché dice non ha molto senso firmare dei decreti che arriva il nuovo ministro. Da quando si è insediato il nuovo ministro è ricominciata la pressione, perché senza questi decreti attuativi costituire una comunità energetica rinnovabile è complicato. Per quale ragione? Molto semplice. Ce ne sono di molto complicate, però in realtà la più semplice è che oggi per costituire una comunità energetica rinnovabile, chi fa parte della comunità energetica rinnovabile deve far parte della medesima cabina primaria, scusate, della medesima cabina secondaria. Cosa vuol dire? A Cavernago abbiamo sette cabine secondarie, che sono le piccole cabine che vedete intorno in giro per il paese. Quindi io cosa dovrei fare? Dovrei costituire la comunità energetica rinnovabile solo della cabina secondaria, che per Cavernago vorrebbe dire avere sette comunità energetiche rinnovabili, che è una cosa assurda, almeno per Cavernago, magari per realtà più grandi ha più senso. Allora cosa si sta attendendo? Questo decreto attuativo che dica che svincola dalla cabina secondaria e si passa alla cabina primaria. La cabina primaria di Cavernago comprende anche Calcinate, è un territorio molto più vasto e quindi ci consente di costituire la comunità energetica rinnovabile di Cavernago senza dover dividerci in tante piccole comunità energetiche. Siccome sicuramente si arriverà alla cabina primaria, tutto il percorso che noi abbiamo fatto è stato quello di costituire un'unica comunità energetica, perché questo decreto attuativo arriverà, magari ci vorrà del tempo, ma arriverà. A quel punto quindi abbiamo fatto il percorso, la gente ha aderito alla comunità energetica, è già stato predisposto uno studio di fattibilità con tutti i conti dell'energia prodotta, di quella immessa in rete e di quella che servirebbe produrre con nuovi impianti, che è quello che ci interessa in particolar modo questa sera. Questo studio di fattibilità è stato protocollato in comune e la Regione Lombardia, oltre a questo studio di fattibilità, chiede anche che il Consiglio Comunale si esprima con un atto di indirizzo dicendo noi vogliamo davvero costituire la comunità energetica rinnovabile. Quindi oggi noi facciamo un atto di indirizzo dove diciamo sappiate che noi Comune di Cavernago insieme ai nostri cittadini costituiremo la comunità energetica rinnovabile, che abbiamo chiamato, siamo il paese dei due castelli, non si poteva che chiamare CER dei due castelli perché non poteva avere un altro nome, e il deliberato è questo sostanzialmente. Delibera di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, di dare mandato agli organi competenti e agli uffici di porre in essere ogni azione utile a promuovere la costituzione del proprio territorio di comunità di energia rinnovabile denominata CER Due Castelli, di demandare al responsabile dell'area territorio gli adempimenti conseguenti alla precedente deliberazione avvalendosi le competenze tecniche amministrative della società CERES. Con questa delibera noi entro il 31 di dicembre caricheremo questa relazione di sintesi, tutti i dati di tutte le persone che hanno aderito alla CER, questa delibera, e parteciperemo a questa manifestazione di interesse, che è il primo tassello per aderire alla seconda finestra che ci darà diritto ai finanziamenti per realizzare gli impianti fotovoltaici che già dentro in questo studio sono stati individuati da chi ha fatto l'analisi dei fabbisogni. Ovviamente, e questo è un messaggio che lancio, la comunità energetica è tuttora aperta, non è che è chiusa, quindi tutti i cittadini possono aderire alla comunità energetica, c'è lo sportello energetico, quindi ci si collega tramite l'applicazione, magari nei prossimi giorni lo condividiamo ancora, si iscrive a questo sportello energetico e si viene contattati, e la persona che vi contatta vi spiega nel dettaglio quali sono i vantaggi di far parte di una comunità energetica rinnovabile. I vantaggi sono quelli di, per chi non ha un impianto fotovoltaico, di poter, laddove il comune realizzerà degli impianti a favore della comunità energetica rinnovabile, di beneficiare degli impianti che verranno realizzati. Per chi ha già fatto un impianto e questo impianto non gode di un incentivo, perché se gode di un incentivo state bene fuori, oppure se è stato realizzato senza i benefici fiscali del 110, quindi attenzione bene, quindi gli impianti realizzati con il 110 e quelli che ricevono l'incentivo devono stare fuori. Possono entrare, ma solo come consumer, cioè solo come soggetti che consumano energia, quindi non è che non si deve entrare. Non devono immettere il loro impianto, perché quell'impianto lì è come se non li mettessero, perché giustamente il legislatore dice stai già prendendo un incentivo, quindi te lo stai ripagando, piuttosto che hai preso il 110%, quindi hai preso il 10% in più di quello che hai investito, non ha molto senso che ti do anche un incentivo per la produzione che fai. Tutti gli altri possono entrare e anzi hanno un vantaggio, perché a differenza di per esempio quello che ho a casa io, è stato realizzato nel 2012, ho ottenuto il beneficio fiscale del 50% perché hai la detrazione chiaramente, però io vendo solo l'energia che produco, quindi prendo un piccolo importo per l'energia che produco, che immetto in rete, e quella che consumo io me la consumo io. Se entro nella comunità energetica posso ottenere una quota di incentivo, perché una quota della mia energia prodotta ed autoconsumata mi verrà pagata 17 centesimi. Quindi c'è un vantaggio anche per chi ha già realizzato l'impianto ad entrare, purché non sia stato realizzato col 110 e purché non abbia beneficiato, non benefici di un'incentivazione. Questo è per darvi dettagli più diciamo generali, poi ovviamente la società che ci sta coadiuvando in questa attività sarà più specifica. Più entriamo, più energia consumiamo, meglio è, perché chiaramente il progetto che è stato realizzato di pannelli fotovoltaici è sovradimensionato, cioè volutamente noi andremo a chiedere alla Regione Lombardia di darci più soldi di quelli che servono per compensare l'energia dei primi 150 che hanno aderito, che è comunque un buon numero. Però perché? Perché l'obiettivo è quello di far crescere i numeri di aderenti alla Ceres. Il passaggio successivo, una volta che sarà uscito il decreto attuativo, sarà quello di approvare lo statuto della comunità energetica e fare un'assemblea dove verrà nominato una sorta di consiglio di gestione della comunità energetica, dove potranno entrare anche i cittadini. Quindi chi ha un interesse specifico, che vuole impegnarsi in questa esperienza, lo potrà fare. Non so se ci sono domande. Allora, i dati sono tutti dentro qua, sinceramente non te lo so dire.
Se parla qualcun altro, sì, oltre Beppe,
81,18 kilowatt picco, quindi sono 80 kilowatt picco solo al centro sportivo. Poi abbiamo questo qui, chi è? qui è il centro servizi, questo qui che abbiamo, sono 5 kW. Poi abbiamo... Sì, sì, sono più impianti e i tetti dei cittadini che entrano nella comunità energetica possono essere messi a disposizione per l'installazione di impianti della comunità energetica.
Secondo me c'è anche una cosa che magari sarebbe bello capire, e se anche magari quelli che hanno fatto il 110%, che non possono avere incentivi economici, pagano meno l'energia che riceverebbero dalla comunità energetica. Nel senso che io porto l'esempio di un condominio su cui è stato fatto quest'opera del 110 con pannelli fotovoltaici e accumulatori. Però durante il giorno, quando diciamo i pannelli vanno a pieno regime,
hanno da dare.
La batteria oltretutto si ricarica, gli accumulatori sono carichi al 100% e tutta l'energia che viene poi prodotta e non consumata viene persa. Se magari
viene immessa
nella rete, però diciamo che al condominio, cioè al soggetto, non è che viene un certo vantaggio. Se questi magari la possono cedere all'energia, alla comunità energetica, e quando magari gli serve quel gap che magari gli manca per essere autosufficiente, la possono riprendere anche senza pagare, anche magari solo una parte di quello che hanno consumato.
Allora, teoricamente anche loro avrebbero, possono entrare come consumer, perché tutti quelli che hanno gli impianti non riescono a costruire un impianto che sia equilibrato, non ce la fanno, e quindi come consumer possono entrare. Non so se l'energia prodotta da quell'impianto può essere utilizzata dalla comunità energetica. Questa è una bella domanda che devi porre a quelli della Ceres, perché non ti so rispondere. So che sicuramente io posso entrare. Io entro col mio codice POD del mio contatore e lì verranno rilevati i miei consumi. Quindi tutto quello che non consumo perché io lo assorbo dal mio impianto fotovoltaico non viene neanche rilevato, perché lo uso lì. Tutto quello che io prelevo dalla rete viene considerato come energia consumata, e perché ci servono anche loro. Ci servono anche loro perché noi dobbiamo arrivare a consumare tutta l'energia che produciamo. Cioè tutta l'energia che viene prodotta a Cavernago deve essere consumata a Cavernago e dai membri della comunità. Perché nel momento in cui riusciamo a raggiungere 0 uguale 0, abbiamo raggiunto l'obiettivo della comunità. Esatto. E soprattutto otteniamo l'incentivo su tutto quello che produciamo, che l'obiettivo vero è quello, prendere i 17 centesimi su tutto quello che andiamo a produrre.
Se l'impianto sportivo produce uno, qualcuno deve consumare uno.
Esatto.
Ma in
esatto.
Istante lì?
Considerando che nella comunità magari rientrano anche tanti soggetti che non hanno...
Accendi, che sennò non registro.
Considerando che nella comunità comunque c'è tanta gente che magari non produce, cioè quello che produce in eccesso sicuramente riesce a consumarlo, fino a quando a meno che non ci sia un numero abnorme di pannelli, di impianti
però,
solari.
Per esempio l'analisi che hanno fatto dimostra che noi abbiamo un eccesso di produzione che non la consumiamo in modo adeguato. Ed è vero, perché se noi guardiamo solo gli edifici comunali, noi abbiamo 57 kW sulla palestra, ne abbiamo altri tanti 35 sulle scuole medie, quindi noi abbiamo tanti, qui ne abbiamo, adesso non mi ricordo quant'è qui, però noi abbiamo tanti kW di produzione e le scuole alle 4 spengono, se ne vengono via, e se tu vedi le nostre batterie si ricaricano, poi a un certo punto
d'estate sono chiuse.
Però scusa, quelli comunali hanno mica tutti l'incentivo? Qua.
Sì, hanno tutti l'incentivo, però in realtà noi non è così semplice riuscire a sfruttare al 100% l'energia solare, è una roba complicata. Io che ho recentemente installato le batterie a casa e che le tengo controllate, non è così semplice, perché anche se ti comporti da consumatore attento, comunque ci sono dei tipo il sabato e la domenica, se c'è nuvoloso, a un certo punto l'impianto non produce, le batterie si scaricano, ma tu sei in casa.
La batteria deve funzionare.
Tu sei in casa. Dal lunedì a venerdì chi c'è in casa? Nessuno o poco. Quindi c'è un impianto che produce, batterie che si ricaricano, ma nessuno che le usa. Infatti la cosa bella della comunità energetica è anche portare dentro le aziende, perché le aziende consumano durante la settimana e il loro fabbisogno durante la settimana è altissimo, mentre calano il fine settimana perché hanno la produzione ferma, a meno che lavorino H24 su 7 giorni su 7. Esatto. E questo riesce a riequilibrare, perché noi invece andiamo tutti al lavoro. Casa nostra la spegniamo la mattina e la riaccendiamo alle 5, 6 di sera, che è il momento in cui peraltro gli impianti non producono. Quindi è importante prevedere anche accumulatori. Infatti noi andremo a chiedere anche accumulatori nella realizzazione. Va bene, se non ci sono altre osservazioni, chiamerei la votazione dell'atto di indirizzo per la costituzione della comunità energetica rinnovabile denominata CER 2 Castelli. No, possiamo anche prendere gente da fuori, quindi anche Calcinate può entrare, purché faccia riferimento alla cabina primaria, ma la cabina primaria è una cabina grande. Cioè, mi diceva quello della CER che può contenere anche 4-5 comuni la cabina primaria. Non lo so. Alcuni dati, per esempio uno dei decreti attuativi che devono uscire da ARERA è proprio questo, cioè perché le cabine primarie per una questione per le cabine primarie per una questione di sicurezza, antiterrorismo, non si sa dove, cioè bene o male lo sanno chi è del settore, però la certezza assoluta non c'è. La paura qual è? Che rivelare queste informazioni possa, se uno vuol fare un attacco e mettere in ginocchio l'Italia, agire sulle cabine primarie, quindi c'è tutta questa diatriba tra e-distribuzione, e che però sanerà ARERA con una dei suoi pareri, perché è stata indicata lei per risolvere questa problematica, che non è da sottovalutare secondo me. Esatto. Va bene, quindi chiamo la votazione l'atto di indirizzo per la costituzione della comunità energetica rinnovabile denominata CER 2 Castelli. Chi è favorevole alzi la mano. Unanimità dei presenti. Immediata esibilità, alzi la mano. Unanimità dei presenti. Chiamo la votazione di Carmela Di Palma, assente per giustificato motivo perché lei è malata.
Sono presente, sì, e sono favorevole ad entrambi.
Favorevole assente fisicamente, siccome non l'avevo detto che eri assente perché è malata. Quarto punto all'ordine del giorno è l'approvazione e specificazione della convenzione tra la società Meridiana e il Comune di Cavernago per l'attuazione dell'atto unilaterale d'obbligo di quella delibera di Consiglio Comunale numero 13 dell'8 aprile 2019. L'ultimo punto all'ordine del giorno è una richiesta che è arrivata espressamente dal notaio Santus, che è il notaio incaricato di procedere con l'atto notarile che prevede la consegna al Comune di Cavernago degli alloggi ormai quasi ultimati. Stamattina hanno installato l'ultima imposta che mancava, mancano i portoncini d'ingresso che dovrebbero arrivare settimana prossima e alcune finiture degli esterni, ma ormai gli appartamenti nella ex canonica, la chiamo ex canonica per intenderci la vecchia casa parrocchiale di Cavernago, sono ultimati. Ultimati questi appartamenti, devono essere trasferiti al comune, noi poi trasferiremo le persone che vivono nei vecchi appartamenti in quelli nuovi, e nei vecchi appartamenti e sull'androne di Via Castello inizieranno gli interventi che sono previsti dalla convenzione. Che cosa prevedeva quella convenzione? Prevedeva sostanzialmente che gli appartamenti che ci vengono trasferiti dalla società Meridiana valevano circa 12.000 euro in più, facendo un'operazione di calcolo matematico secondo la perizia che era stata fatta. Il notaio, quando si è posto il problema di redigere l'atto, dice: ma come pagate questi 12.000 euro? Evidentemente noi non dobbiamo versare nulla all'attuatore, perché i 12.000 euro in più sono una differenza che il comune incamera, visto che anziché pagare gli appartamenti realizza delle opere, non è che andiamo a pagare. Quindi con questa delibera noi andiamo semplicemente a precisare che quei 12.000 euro di differenza non li dobbiamo pagare. Di dare atto dell'efficacia della convenzione, di specificare nel merito che le somme di quell'articolo 8 sono a considerarsi a compensazione, ovvero che nulla è dovuto per differenza da parte dell'amministrazione comunale al soggetto attuatore, ribadendo con l'occasione che eventuali maggiori onerosità del contributo di costruzione, come determinato in sede del rilascio dei titoli abilitativi o di loro varianti entro la durata della presente convenzione, potranno essere compensate entro il valore della differenza qui risultante. Eventuali eccedenze rispetto ad essa dovranno essere liquidate all'atto del rilascio del titolo relativo. Quindi sostanzialmente è una specifica che il notaio ci ha chiesto e noi andiamo a fare. Ripercorrendo l'iter, in via Castello verranno realizzati 8 alloggi di proprietà privata che però dovranno essere locati a canone calmierato, quindi vuol dire che non saranno affitti quelli da 550-600 euro mese, ma devono seguire attraverso un'apposita regolamentazione col comune un prezzo agevolato, questo per almeno 8 anni, quindi hanno un vincolo di 8 anni. Nella porzione di fianco all'androne di via Castello è prevista la realizzazione di uno spazio dedicato a ristorazione, quindi ci sarà un piccolo ristorante e sopra ulteriori appartamenti. L'androne di via Castello invece prevederà una sala polifunzionale che nelle nostre aspettative avrà la funzione di piccolo teatro da 140 posti, quindi a breve andremo dal notaio, siccome i beni di via Castello sono beni storici, andremo dal notaio per un primo atto che rimarrà sospeso per 60 giorni, perché essendo beni storici c'è il diritto di prelazione, quindi lo Stato, in particolare la sovrintendenza, il comune di Cavernago e la regione Lombardia potrebbero dire no, non mi sta bene, li vogliamo comprare noi, cosa che non accadrà sicuramente, perché tendenzialmente nessuno esercita il diritto di prelazione. A quel punto torneremo dal notaio dopo 60 giorni per avverare l'atto di trasferimento. Fatti questi passaggi formali inizieranno i lavori sulla porzione di via Castello, quindi i lavori sulla porzione di via Castello inizieranno indicativamente marzo-aprile del prossimo anno per essere ultimati nel giro di 12-18 mesi a seconda dei tempi e dell'approvvigionamento delle materie prime, che è diventato un problema e quindi però la progettualità sta andando avanti nonostante tutto il travaglio amministrativo e burocratico che abbiamo avuto per sbrogliare questa matassa. Torneremo in consiglio, presumo a dicembre, per approvare il regolamento d'uso della sala polifunzionale teatro che abbiamo sistemato come gruppo e mandato alla proprietà, che va allegato anch'esso all'atto notarile. Quindi torneremo in consiglio, presumo a dicembre, per approvare questo regolamento. Se non ci sono osservazioni, chiamerei la votazione del quarto punto all'ordine del giorno, che è l'approvazione e specificazione della convenzione tra la società Meridiana e il comune di Cavernago per l'attuazione dell'atto unilaterale d'obbligo di quella delibera del Consiglio Comunale numero 13 dell'8 aprile 2019. Favorevoli? Unanimità. Chi è per l'immediata eseguibilità? Favorevoli? Unanimità. Chiamo la votazione di Carmela Di Palma.
Favorevole ad entrambe.
Bene, ringrazio tutti per la partecipazione al Consiglio Comunale. Ci rivediamo a dicembre. Grazie.